occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori, sono le 8 e 7 minuti e anche nel 2020 siamo di nuovo qui nel peggiore dei peggiori dei lunedì, che in realtà è martedì, ma è comunque lunedì, quello in cui si ricomincia dopo l'Epifania che tutte le feste si porta via. Sadica l'Epifania, poteva portarsi via gli anni, i dispiaceri, al limite la spazzatura, e invece no, spietata come solo lei sa essere, si porta via tutte le feste. Neanche Darth Vader sarebbe così infame, ma vabbè. Intanto, il fatto che io sia qui è già una notizia, e il fatto che anche voi siate qui è già una notizia, e la notizia è che sia io che voi siamo qui perché né io né voi avevamo il biglietto vincente della Lotteria Italia. Mannaggia alla sfiga, che peccato, e dire che sembrava davvero la volta buona. Io quest'anno il biglietto l'avevo pure comprato all'autogrill, perché in famiglia si tramanda da generazione a generazione la leggenda che il biglietto vincente lo si compra proprio in autogrill, e il risultato è che in 30 anni abbiamo organizzato vacanze di Natale da Tarvisio a Trapani pur di raggiungere tutti gli autogrill del paese in cerca di fortuna. Ma nonostante il metodo fosse ineccepibile, ahimè, c'era sempre uno con la panda e il portapacchi che nell'autogrill c'entrava un minuto prima di noi e comprava il biglietto quello giusto. Maledetto lui e maledetta la fortuna. Ma fa niente, fa niente, noi siamo la tribù di quelli che non vincono. Va bene così, i soldi non fanno la felicità, mentre l'amore è quello che conta. Quello che conta, i soldi che non fanno la felicità. Comunque, non so voi, ma io proprio non ce la posso fare, e lo so che anche voi non ce la potete fare. E allora, visto che nessuno ce la può fare, non facciamolo, disertiamo in massa, diamoci malati, fingiamoci defunti almeno per 24 ore. che bello che sarebbe una gioiosa caporetto delle responsabilità. E invece no, invece niente, il dovere ci chiama. Maledetto chi l'ha inventato il senso di responsabilità. Voi per esempio lo sapete chi lo ha inventato? No, non lo sa nessuno e non è un caso. Sappiamo chi ha inventato il telefono, la radio, il World Wide Web, persino la bomba atomica, ma nessuno ha mai saputo chi ha inventato il senso di responsabilità. Ha preferito rimanere anonimo, perché altrimenti sarebbero tutti andati a inseguirlo coi forconi. Il senso di responsabilità, che comunque resta un bene che ogni tanto può servire. Prendiamo per esempio Donald Trump, che rompendosi le balle a Capodanno, invece di sparare un mortaretto, ha sparato una cometa che annuncia la terza guerra mondiale. Non che ci sia tanto da sorprendersi, per carità, la diplomazia non è mai stata esattamente il suo forte. Diciamo che Trump ha con la diplomazia il rapporto che Burioni ha con i Novax. Insomma, non si prendono benissimo. Tanto per capirci, se Trump invece di tirare i razzi sull'Iraq avesse invitato l'Ayatollah Khamenei alla Casa Bianca per le feste, prima gli avrebbe servito un cotechino e poi gli avrebbe sparato nell'occhio il tappo di champagne. Insomma, non sarebbe finita benissimo. Comunque, e così può arrivare la terza guerra mondiale. Può arrivare la terza guerra mondiale e l'Italia non sa cosa mettersi. Mannaggia, abbiamo un armadio pieno di divise da tremendi se si tratta di affondare i migranti, sgombrare i rom, sparare ai ladri, ma se invece poi arriva la guerra mondiale, che si fa? Ovvio che in prima linea a questo punto ci si debba mandare il capitano che ha fatto il militare, guida la ruspa come un carrista del generale Patton e visto che al Viminale non si è mai fatto vedere perché aveva sempre judo, deve essere fortissimo pure nelle arti marziali. Insomma, siamo in una botte di ferro e per fortuna che almeno c'è Di Maio. Oh, già il fatto che rischia di scoppiare la guerra e il nostro ministro degli esteri è Di Maio dovrebbe rassicurarci, no? Uno che rischia di scatenare un conflitto internazionale ogni volta che prova a parlare in inglese è una bella garanzia. Comunque Di Maio ha parlato, per fortuna in italiano, e Di Maio ha detto: siamo contro la guerra e per il dialogo. Ecco, forse non vincerà il Nobel per la pace, ma sicuramente si piazzerà benissimo alle prossime finali di Miss Italia. Di Maio, peraltro pacifista sì, ma che sotto sotto, dicono le fonti ben informate, avrebbe chiesto a Trump di bombardare i Benetton. Insomma, ognuno c'ha il suo. Dei 5 Stelle che nel frattempo hanno lanciato Di Battista sull'Iran, avremo modo di parlare poi nel corso del 2020, ma intanto restiamo su Trump, perché Repubblica per esempio oggi dà conto dell'ultimo tweet, forse non più l'ultimo visto che nel frattempo sono passati dei minuti, delle ore, un tweet in cui Trump scrive direttamente su Twitter dal suo account al Congresso e gli dice: questi post, caro Congresso, serviranno come notifica a voi Congresso degli Stati Uniti. Nel caso in cui l'Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio americano, gli Stati Uniti reagiranno rapidamente in modo assoluto, forse in modo sproporzionato. Tale avviso legale non è richiesto, ma va considerato come notificato. Insomma, Trump parla come se fosse l'agenzia delle entrate e quando si rivolge al contribuente, invece si sta rivolgendo al Congresso degli Stati Uniti usando il suo account di Twitter. Insomma, è l'occasione buona per rivolgere nuovamente il più classico degli appelli ai genitori di The Donald. Mi raccomando, come consigliano tutti i terapeuti, toglietegli lo smartphone. Troppo uso del telefonino può essere fortemente diseducativo, ma intanto Trump ci informa che Dio è con lui. Sicuramente Dio è con lui e sicuramente, come dire, i fratelli Coppola, i famosi parrucchieri, non lo sono. Ma se Dio è con lui è perché evidentemente deve averlo preso in ostaggio. Insomma, Dio è con Trump, la Madonna è con Salvini, il Papa è con Mike Tyson. È un grosso momento di confusione per la Chiesa tutta. Ma a proposito di Trump, c'è un aspetto un po' prosaico, se vogliamo anche un po' lugubre, ma certamente interessante, che oggi viene sottolineato dal Fatto Quotidiano, un pezzo che scrive Giampiero Garamaglia e che racconta: se l'Iraq caccia i militari americani e la coalizione anti-ISIS, come chiesto dal Parlamento iracheno, con un voto non vincolante per il governo, Donald Trump minaccia a Baghdad sanzioni enormi e vuole anche farsi respingere restituire i soldi spesi per la base militare americana. Abbiamo lì una base straordinariamente costosa, ha scritto, costruirla è costato miliardi di dollari, non ce ne andremo a meno che non ci restituiscano i soldi. Insomma, da uomo d'affari, Trump guarda anche prioritariamente a quello, follow the money, recitava il vecchio detto, buttandola sui rimborsi. Si legge poi nel pezzo, il magnate evoca i costi per gli Stati Uniti della guerra in Iraq, 1700 miliardi di dollari consolidati nel 2013, almeno 30 volte di più di quanto inizialmente stimato. Sarebbe il caso di stimare magari anche i costi umani che ci sono stati nel frattempo. Infatti viene fatto, in 10 anni il conflitto, a fronte dei soldi spesi, ha ucciso 134.000 civili e contribuito alla morte di oltre 500.000 persone. Se al numero dei civili si aggiungono anche i militari, i giornalisti e gli operatori umanitari, le perdite erano comprese tra le 176 e le 188.000, oggi raggiungono le 250.000. Ecco, giusto per avere qualche numero. Ma lasciamo analisi, letture e commenti a proposito della situazione in Medio Oriente, Libia compresa, a chi è migliore di noi. Lo ha già fatto nella rassegna stampa Serena Tarabini, ci torneremo sicuramente poi più avanti nel corso della programmazione di Radio Popolare. E per oggi ci teniamo lontani anche dalle vicende del governo, perché l'Epifania si è portata via tutte le feste ma non il Conte bis. Oggi Massimo Giannini sulla Prima di Repubblica dedica un editoriale al governo intitolato "Il governo del vorrei ma non posso". Mi permetto di correggerlo, trattandosi di un governo che ha tra le figure apicali Di Maio, forse è il governo del vorrei ma non potessi. Intanto, visto che abbiamo evocato americani importanti che decidevano di impegnare il tempo nel corso delle feste natalizie, se da una parte c'era Trump che lanciava i suoi razzi, dall'altra c'era un personaggio come Bill Gates che all'ombra del lume faceva alcune considerazioni. Se ne è parlato in questi giorni e oggi le ritroviamo richiamate su diversi giornali, per esempio su Repubblica, che ritorna appunto sull'appello di Bill Gates. Qualche settimana fa Bill Gates era tornato a essere l'uomo più ricco del mondo, riscavalcando il patron di Amazon Jeff Bezos col modico patrimonio di 110 miliardi di dollari. Insomma, è gente che non ha mai inseguito il biglietto vincente della lotteria Italia all'autogrill come la mia famiglia ha fatto per anni. Diciamo che siamo su un altro livello. Comunque Bill Gates all'antivigilia di Capodanno si è seduto al computer e ha scritto una lettera sul suo blog dal titolo "Che cosa penso l'ultimo giorno dell'anno". Noi uomini prosaici pensiamo dovremmo andare in palestra per smaltire quei chili di troppo, invece Bill Gates, che è uomo che quei chili li ha già smaltiti attraverso programmi forniti dai migliori dietologi su piazza, ha pensato ad altro e ha fatto una richiesta, e la richiesta la conoscete: è "fatemi pagare più tasse", una richiesta che arriva in un momento in cui il divario tra ricchi e poveri si fa via via sempre più ampio. E la ricetta del fondatore di Microsoft, scrive Antonello Guerrera su Repubblica, è semplice: più tasse sul capitale e non sul lavoro. E dunque aumento delle imposte ai ricchi e ai loro investimenti, in genere tassati in America solo al 20%, mentre i redditi sono tassati fino al 37%, e poi imposte sui capitali congelati, imposte sugli immobili. Un sistema, quello vigente, che Bill Gates chiama sistema dinastico, per cui la ricchezza di una persona passa facilmente ai suoi figli, costituendo un problema grave perché le nuove generazioni, dice Bill Gates, non hanno lo stesso incentivo a lavorare duro e a contribuire all'economia. Parole, scrive Antonello Guerrera, parole forse lo sono, perché i cosiddetti fat cats hanno colpito ancora. Chi sono i fat cats? Sono i cosiddetti gatti grassi, quelli che metaforicamente indicano l'appetito insaziabile dei miliardari sempre più ricchi. E proprio ieri uno studio del Chartered Institute of Personal and Development e del Think Tank iPay Center, mi sono esercitato con l'inglese come farebbe Di Maio, ha dimostrato come gli amministratori delegati delle 100 aziende più capitalizzate quotate al London Stock Exchange in soli 3 giorni di lavoro dal 2 al 4 gennaio hanno già guadagnato in media ben oltre il salario medio annuale nel Regno Unito, che è di 30.000 sterline, giusto per avere un riferimento di natura concreta rispetto alla cosiddetta forbice. A proposito di gente che usa i soldi, c'è chi li accumula e c'è chi li dilapida, e sulla prima del Sole 24 Ore di oggi ritroviamo anche con l'anno nuovo all'Italia, che in 9 mesi ha fatto sì che le perdite raggiungessero già quelle del 2018. Scrive Gianni Dragoni: nei primi 9 mesi del 2019 all'Italia ha accumulato perdite della gestione industriale pari a quelle dell'intero 2018. Il margine operativo lordo dei 9 mesi è negativo, pari a meno 114 milioni rispetto ai meno 120 dell'intero 2018. Il risultato è quello che emerge dai dati economico-finanziari relativi al periodo gennaio-settembre 2019 trasmessi dalla compagnia all'ENAC il 14 novembre scorso. Trattasi di dati riservati di cui il Sole 24 Ore ha preso visione. La perdita totale della compagnia pertanto è molto più alta rispetto a quello a livello di MOL. Secondo stime interne anticipate sempre dal Sole 24 Ore, il 23 novembre scorso, nel 2019 c'è stato un peggioramento di circa 100 milioni dei conti e nell'anno appena terminato Alitalia dovrebbe aver consuntivato una perdita netta di circa 600 milioni. Il forte peggioramento dei conti spiega dunque l'urgenza con la quale il governo ha deciso di iniettare altri soldi pubblici per 400 milioni nella compagnia. All'Italia ha già bruciato i 900 milioni concessi nel 2017 dal governo Gentiloni e non ha rimborsato i 145 milioni di interessi passivi calcolati fino al 31 gennaio. Ma all'Italia brucia cassa al ritmo di circa 900.000 euro al giorno in media, e sono anche di più d'inverno. Quindi i soldi, quelli nuovi, quelli appena iniettati, quei 400 milioni, scrive il Sole 24 Ore, non dureranno a lungo. Sono le 8:21 minuti, intanto il tempo scorre via veloce come sempre, e che fosse il 2019 o che sia il 2020, e allora è arrivato il momento di occuparsi anche di un'altra azienda di Stato, di quelle che però funzionano da Dio.
Shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc Newman. OJ with a champagne tuna. My boss at home, your ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
E l'altra azienda di Stato, quella che va da Dio, naturalmente è il Festival di Sanremo, che sta occupando le prime pagine da qualche giorno, che arriverà tra un mese circa e che ha fatto esplodere il caso Jebreal. Perché se da una parte c'è Trump che fa la voce grossa con il Medio Oriente, noi come sempre facciamo la voce grossa con chi non è nato esattamente all'interno dei nostri confini, pur essendo italiano, e che c'ha pure la sfiga e la disgrazia di avere un nome che suona arabo. La conoscete la polemica? Il Niet, che è arrivato dai piani alti di Saxa Rubra alla presenza di Rula Jebreal al Festival di Sanremo, che insieme ad altre donne avrebbe dovuto parlare del tema della violenza sulle donne, e adesso sembra che si stia negoziando un passo indietro. E il titolo che vediamo oggi è che la Jebreal potrebbe andare a Sanremo, ma solo se parla di donne. Attenzione, il perimetro deve essere chiaro, mica che poi si metta a parlare di come si costruiscono i cancelli e a quel punto da lì è un niente a dilagare nell'ignoto. Fuori dal perimetro Ixunt Leones, e quindi adesso nel frattempo, per compensare, Amadeus annuncia che tra i big si aggiunge anche Rita Pavone, una delle tante cellule sovraniste per anni dormienti e che a titolo di compensazione dovrebbe andare a cantare nel novero dei grandi della musica italiana. Rita Pavone, la ricorderete, che era tornata agli onori della cronaca per aver attaccato duramente niente proprio di meno che Greta Thunberg, seguita immediatamente da Lorella Cuccarini e attaccate entrambe poi da Eter Parisi, giusto per fare Sanremo ancora prima di Sanremo. Ma a proposito del tema della violenza sulle donne, perché poi su Sanremo avremo tempo e modo di tornarci, vale la pena prendere le cronache che oggi troviamo a pagina 13 della Stampa, ma non solo, e che raccontano l'inizio di quello che si annuncia come uno dei processi che maggiormente verranno seguiti in questo nuovo decennio, e stiamo parlando del progetto del processo a Harvey Weinstein. Ne scrive l'inviato a New York Paolo Mastrolilli, che fa la cronaca nuda e cruda. Sembra un povero vecchio innocuo e malandato Harvey Weinstein quando alle 9:11 minuti di lunedì mattina entra nell'aula del giudice James Burke al 13° piano della New York Supreme Court. Indossa vestito e cravatta nera come andasse al suo funerale, sta piegato sul girello che usa per camminare dopo l'operazione alla schiena. Il processo del secolo per il movimento Me Too sta cominciando e lui vuole suscitare pietà smentendo con l'immagine l'accusa di essere un predatore sessuale. La corte è rivestita di legno scuro, ha il decoro più vicino possibile a quello di una chiesa laica, ma sopra lo scranno campeggia la scritta In God We Trust. 9 file di panche da 7 posti ciascuna sono allineate sui due lati, le prime due sono riservate ad avvocati e poliziotti, al massimo 112 persone possono assistere, controllate da 9 poliziotti con pistola, manganello e manette. Il giudice Burke infatti non vuole un circo e ha fatto deporre sopra ogni posto un foglio di carta gialla con le sue regole: niente cellulari, messaggi, tweeting, email, qualunque violazione potrebbe risultare nell'arresto, e niente telecamere, solo due anziane artiste che disegnano veloci sulla carta gli sketch destinati a rimanere come unica documentazione grafica del processo. In strada però Rose McGowan e Rosanna Arquette tengono la conferenza stampa delle Silence Breakers, che accusano l'ex produttore di Shakespeare in Love di essere uno stupratore seriale. Alle 9:25 Barkey entra nella corte, Weinstein pronuncia il proprio nome con un filo di voce, è accusato di first and third degree rape, ossia stupro, criminal sex in the first degree, ossia reati sessuali, e due capi di predatory sexual assault. Questo termine significa che ha commesso lo stesso crimine contro almeno due vittime e comporta l'ergastolo. Le donne che lo inchiodano sono due: Mimi Haligi, ex assistente costretta a subire sesso orale nel 2006, e una finora anonima violentata in un hotel di Manhattan nel 2013. Altre quattro testimonieranno per dimostrare che il suo era un comportamento seriale, tra cui l'attrice dei Sopranos Annabella Sciorra, chiave per provare il predatory sexual assault. L'avvocato Damon Charonis, braccio destro di Rotunno, esordisce chiedendo di sequestrare la giuria durante il processo per evitare influenze. Richiesta negata, sentenza subito Burke. Il momento più drammatico arriva quando l'assistente procuratrice Johnny Lucy Orbon, che guida l'accusa, attacca la rivale Rotunno. Notare che sia la procuratrice distrettuale per l'accusa sia l'avvocato difensore per la difesa sono due donne. Johnny Lucy Orbon attacca, sta screditando nelle interviste le testimoni, parla della rivale della difesa per minare la loro credibilità. Queste persone hanno già sofferto abbastanza, chiedo che vostro onore vieti alla difesa di parlare del processo fuori dall'aula. Barkey riflette e poi risponde: lasciamo in pace i testimoni, non parlatene in alcuna maniera. Quindi invita gli avvocati ad avvicinarsi allo scranno per discutere la selezione dei giurati, che spera di completare entro il 14 gennaio, e alle 10:42 chiude l'udienza. Comincia così dunque uno dei processi destinati ad essere maggiormente seguiti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e nonostante le telecamere e gli smartphone siano proibiti all'interno dell'aula, c'è già una sorta di sceneggiatura, di grande sceneggiatura da fiction televisiva, che sicuramente prima o poi si farà. Abbiamo ancora un minuto, e quindi in questo minuto volevo chiudere con l'intervista che Anaïs Ginori, corrispondente di Repubblica a Parigi, fa al direttore di Charlie Hebdo. Parla Riss, il direttore del settimanale satirico, anno e di Charlie lasciati soli. 5 anni dopo il lutto non va via. E dice: lo slogan Je suis Charlie era fondato su un equivoco. Molti si sono accorti di volerci sostenere come vittime del terrorismo, ma non come giornale. C'è un fondo di amarezza, scrive la Ginori nelle parole di Laurent Sourisseau in arte Risse, mentre ricorda lo slancio di solidarietà provocato dalla strage di Charlie Hebdo. Il disegnatore, ferito al braccio durante l'attentato, si è ritrovato a essere il direttore del settimanale satirico nei giorni subito dopo il massacro del 7 gennaio 2015. Lo incontriamo in un ufficio accompagnato dalla scorta. Rhys ha ripercorso la strage e le sue conseguenze in un libro a tratti spietato dal titolo 1 minute 49 secondes, 1 minuto e 49 secondi, cioè il tempo che ci è voluto a due giovani francesi trasformati in fanatici islamici per sterminare un'intera redazione. E racconta Rhys: l'attentato di Charlie Hebdo è stato un'esecuzione politica. Purtroppo oggi ho l'impressione che questa specificità si sia persa nell'ondata di attacchi successivi. Forse accade perché è politicamente più semplice parlare della sofferenza delle vittime piuttosto che di caricature, libertà di espressione e di fondamentalismo religioso. Un'intervista che comincia così, che vi invito ad andare a leggere se volete, e che racconta qual è oggi lo stato di Charlie Hebdo, che è quello di qualunque altro giornale. Abbiamo mantenuto circa 30.000 abbonati, nelle edicole vendiamo 25.000 copie. Una volta passata l'ondata di emozione, siamo ridiventati come tutti gli altri giornali. Dobbiamo convertirci al digitale, diversificare l'offerta al lettore, e i nostri costi sono aumentati per garantire la sicurezza. Vado a chiudere molto rapidamente perché sono già molto in ritardo e mi preparo a cedere la linea a Chiara Lonzani per il GR nell'altro studio. Solamente, visto che si parlava di sopravvivenza di giornali, un saluto e un abbraccio a tutti i colleghi di Radio Città del Capo. Ne parleremo, siamo con voi. Buona giornata a tutti, intanto, con la ripartenza di questa stagione del Demone del Tardi. A domani, ciao!